Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovati qui all'ascolto di Slash Radio Web, diciamolo bene, no? Radio, diciamolo per chi ci ha preceduto, a volte ci storpiano un po' insomma, il nome, no? Noi siamo radio, siamo proprio italiani italiani. Dunque, siamo pronti per questo spazio che sempre più sta avendo molto, molto successo, uno spazio dedicato all'arte e a noi fa veramente tanto piacere poterne parlare di arte una volta a settimana. Siamo arrivati già al quarto appuntamento e questa volta torna con noi Andrea Socrati che aveva inaugurato questa diciamo bella serie che tra l'altro verrà prolungata. Lui è responsabile dei progetti speciali del Museo Tattile Statale Omero Ancona, di Ancona appunto. E allora buon pomeriggio Andrea.
Buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti gli amici di Slash Radio Web, speriamo che l'ho detto bene.
Adesso ti sei corretto per tempo.
Ecco.
Slash e radio, facile. Abbiamo fatto Slash un po', in realtà è una crasi sbagliata dal punto di vista della pronuncia, per quello che provoca qualche errore, perché Slash è detta all'inglese, ma radio è detta all'italiano, però all'italiana, però insomma, diciamo che ormai vi rompiamo talmente le scatole da tanto tempo che dovete memorizzarlo bene. Dunque, oggi andremo a parlare di uno scultore toscano, di Loreno Sguanci. Ci dici qualcosa di più?
Certo, come no. Intanto vi dico perché la scelta è caduta su Loreno Sguanci. E, la prima cosa che mi viene da dire è che io Loreno Sguanci l'ho conosciuto, ho avuto insomma questa fortuna di conoscere uno degli artisti di cui opere sono praticamente innamorato, quindi l'ho conosciuto personalmente e ne ho potuto così apprezzare poi tra l'altro non solo le qualità creative ma anche quelle umane. Loreno Sguanci è stata una persona sempre disponibile, amabile, generosa e comunque sia allo stesso tempo anche ben determinata. Loreno Sguanci, come dicevi tu, è toscano, è fiorentino, è nato nel 1931 e ci ha lasciato circa 9 o 10 anni fa. Inoltre, Loreno Sguanci è un grande amico del Museo Omero. Il Museo Omero gli ha dedicato, credo, un paio di mostre, tra cui una bellissima del 2005 che è stata curata dal nostro amico Massimo Di Matteo. E quindi la scelta è caduta su di lui per queste ragioni, ma anche perché, come dicevo prima, ci sono delle opere, in particolare quelle di un periodo preciso, di un decennio, diciamo così, che io prediligo in maniera, come dire, forte, a cui sono molto, molto legato. E diciamo che Loreno ha avuto sostanzialmente, in maniera molto didascalica, tre periodi nel suo percorso artistico. Il primo periodo, come spesso succede agli artisti, è un periodo figurativo, cioè molto legato, diciamo, alla rappresentazione verosimile della realtà. Poi, ma abbastanza presto, già negli anni appunto 60, questa sua, diciamo, attenzione per il figurativo lascia il posto a una fase informale, astratta, se vogliamo dire così. È proprio questo decennio degli anni 60, in particolare, su cui in particolare ci concentreremo oggi. E un altro motivo ancora, insomma, che mi ha scelto a parlare di Sguanci è questo suo stretto rapporto multisensoriale che aveva con la materia e con l'opera d'arte. Quindi un rapporto che passava proprio attraverso le mani e attraverso il cuore. E proprio le mani saranno poi anch'esse protagoniste, vedremo in questa nostra chiacchierata. Quindi per concludere brevemente un accenno biografico su Loreno Sguanci, lui appunto fiorentino di nascita, ma si trasferisce già negli anni 50, primi anni 50 a Pesaro, dove insegnerà poi lì al locale istituto d'arte, oggi liceo artistico, e lì sostanzialmente proseguirà tutto il suo percorso di vita e il suo percorso creativo. è uno dei, diciamo che un marchigiano acquisito, se possiamo dire così, e come lui mi fa venire in mente anche un altro grande toscano che vive lo stesso a Pesaro, che ha seguito un po' la sua stessa strada, che insomma è Giuliano Vangi, un altro grandissimo artista, anche lui toscano, ma come dicevo vive spesso e volentieri a Pesaro. Tra l'altro i due artisti si conoscevano bene, naturalmente hanno avuto anche nella fase giovanile un lavoro, diciamo, si sono spartiti, se posso dire così, un lavoro per la realizzazione della decorazione della facciata del Palazzo della Dogana di Ancona, dove si trovano appunto sul lato destro e sul lato sinistro questi due bassorilievi, uno appunto di Loreno Sguanci e uno di Giuliano Vangi. E, dicevo quindi, questo grande rapporto, diciamo, multisensoriale con la materia. Io credo che c'è un ospite oggi con noi,
sì?
Che è appunto, non so se lo vuoi introdurre tu.
Sì, lo introduciamo, ancora non è in linea, tra pochissimo sarà con noi però il figlio di Loreno Sguanci, di Loreno Luca, Sguanci. Che appunto ci sarà una sua testimonianza, senz'altro tu lo saprai incalzare con le domande più corrette, esatto. Quindi tra pochissimi minuti lo contattiamo.
Perfetto, e allora lui chiederemo proprio una così una sua testimonianza su questo rapporto molto viscerale di sentimento di cuore, ma anche appunto molto tattile e multisensoriale con le opere d'arte. Credo che nessuno meglio di Luca, che è artista lui stesso e che ha seguito con molta attenzione, naturalmente da un osservatore privilegiato, il percorso artistico creativo del padre, con nessuno meglio di lui ci possa raccontare questo rapporto. Ma nel frattempo che Luca ci raggiunge,
Ce l'abbiamo già in linea, guarda, buon pomeriggio Luca, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi dell'invito, insomma, è sempre un piacere poter dare una testimonianza, insomma, sul lavoro di mio padre.
Ciao. Allora lascio la parola ad Andrea.
Io anch'io ringrazio Luca per essere, aver accettato, insomma, l'invito a intervenire. Sento un po' riverbero sotto, non so se
credo sia normale.
E quindi avevo introdotto Luca un po' la figura appunto di tuo padre artista, accennando a questo rapporto, no, che tuo padre aveva con la materia. Ricordo che Loreno Sguanci ha lavorato un po' tutti i materiali, ma poi probabilmente ha avuto una predilezione per il legno. E comunque, a parte il materiale, lui con questi, appunto, con l'opera d'arte, la materia, aveva questo rapporto fisico, multisensoriale, tattile, ma anche molto sentimentale. Ed è proprio su questo che chiederei appunto a Luca una sua testimonianza, insomma, se ci vuole rievocare un pochino questo appunto rapporto del papà artista con le materie a cui dava forma.
Certo, ne parlo adesso, no?
Sì, questo, certo. No?
Ok, okay. Sì, mio padre aveva, diciamo così, con la scultura un rapporto aperto a livello sensoriale, direi a 360 gradi, no? Fatto molto lo si deve anche all'impatto della sua formazione nella Firenze, no? Fatto del dopoguerra, e lui ha imparato un mestiere, quindi viveva in maniera artigianale anche quello che era, diciamo così, la sua conoscenza dei materiali, quindi un fare con le mani, no? Fatto in questo senso. E questo era il suo imprinting. Quindi viveva lo studio un po' come se fosse una bottega d'arte, no? Fatto cosa. Però per capire bene il suo approccio sensoriale all'opera, forse uno sguardo per tappe a come la costruiva è importante. E in primis mio padre faceva una serie infinita di varianti di bozzetto su carta, quindi sulle due dimensioni, in cui ovviamente l'impatto visivo aveva la priorità. Ma che cos'erano tutti quei bozzetti in successione? Non erano altro che il tentativo di fermare in un dato quello che apparteneva a quello che secondo me nella sua percezione era un senso interno, no? Quello che possiamo chiamare anche come intuizione, no? Fatto la necessità un impulso che sentiva da dentro e aveva bisogno poi di concretizzarlo in tanti bozzetti. Questo perché? Perché erano nutrimento per quella stessa intuizione, ogni bozzetto suggeriva un aggiustamento, una variante successiva. E praticamente quando arrivava a una giusta definizione dei rapporti della sua intuizione, lui passava a un lavoro successivo, che era sempre visivo, però in cui entra con maggior forza la tridimensionalità, perché faceva dei progetti molto più esecutivi, no? Fatto in cui dava molta importanza alla volumetria e anche alla percezione visiva del materiale. Lì entra per la prima volta calato l'opera, ma anche la materia nel suo peso, no? Nel suo peso fisico. Dopodiché c'era l'esecuzione che prevedeva la scelta del materiale, ma poi il lavorarlo. E mio padre aveva un rapporto, se vuoi, molto, appunto, Socrate diceva, sentimentale, no? della materia, nel senso che quasi gli attribuiva la capacità di poter comunicare, no? Fatto le cose. E quindi, per esempio, quando lavorava al marmo, io mi ricordo, ero ragazzino, mio padre batteva con lo scalpello e mi portava la mia attenzione e diceva: senti, qui dietro si nasconde un vuoto, no? Fatto il coso, è il materiale che te lo sta dicendo, lo senti? Senti la sua voce, no? Fatto il coso. E io credo che ci fosse qualcosa di più dell'esigenza di esemplificazione didattica perché io potessi capire quella dimensione di lavoro. C'era, secondo me, proprio la necessità di dare valore alla materia, valore nella sua vita preesistente, sia per quello che riguarda un blocco di marmo, ma anche un massello di legno, no? Fatto le cose. Quindi questo tipo di ascolto esisteva anche, diciamo così, per quello che riguarda l'altra materia, quella sua prediletta, il legno, anche se lì era un discorso molto, se vuoi, ritmato, mi faceva ascoltare il ritmo dello scalpello, diceva che lui doveva esercitare la fatica nel sollevarlo, mentre il resto doveva farlo la natura, no? Fatto quindi con la forza di gravità della caduta. E lì entrava in discorso un altro aspetto che apre, se vuoi, a quello che era una sua dimensione, se vuoi, preferita del rapporto con la materia, che era la dimensione tattile, perché lì si faceva attenzione a quello che era la resistenza di un corpo nel momento in cui incontra un altro corpo, seppur attraverso la mediazione dello scalpello, no? Quindi il senso di resistenza per capire, appunto, come prendere il legno, come prendere le venature, fare attenzione che la scalpellata venisse lucida e non sgretolata, no? Fatto il coso. Certo. E anche lì c'era un senso della materia che parla, no? che comunica le sue esigenze, che devono comunque essere prese in considerazione. Poi da questo aspetto qui passiamo invece alla vera e propria, se vuoi, dimensione tattile, e lì si apre tutto, diciamo così, il panorama di pensiero di mio padre, proprio su questa dimensione, perché il tatto è il rapporto diretto, quindi non mediato, tra due entità. No? Una dalla parte abbiamo l'opera con la sua fisicità, con le sue esigenze, e dall'altra c'è l'artista con le sue esigenze e la sua voglia di lasciare anche la sua impronta. E dalla parola impronta parte tutta una serie di, diciamo così, pensiero, no? Fatto perché le mani modellano il sentimento, questo qui era il titolo di un incontro che mio padre ha svolto proprio al Museo Omero. E poi trovate anche, penso, al Museo Omero, recitato da due voci narranti. E le mani, diciamo così, comunicano il sentimento attraverso il contatto. Ma quale sentimento? Da una parte c'è la memoria di un mestiere, appunto, artigianale. Quindi le mani devono essere lasciate, devono sapere cosa fare, in modo da lasciare libera la testa, che può pensare alla sua intuizione, alla sua volontà di creare una forma. Dall'altro però sono anche le mani il simbolo della presenza. Se uno pensa alle presenze, diciamo così, degli albori dell'uomo, quindi le mani nelle caverne, no? Fatto le cose. E non è un caso che mio padre dava alle sue opere proprio questo nome, presenza. Mm. Se no, delle volte gli dava una costruzione che, se vuoi, è più, diciamo così, va verso più un discorso quasi di grammatica, perché chiama segni, scritture, no? Fatto le cose. Ma molte delle sue opere sono delle presenze. E in quanto presente avviene questa sorta di magia, di incontro. Dopodiché l'opera, una volta che è stata fatta, vive per conto suo. E questo qui era un altro pensiero che era radicato fortemente mio padre. Cioè, crea nuove occasioni di incontro con altre presenze umane, no? dei fruitori dell'opera stessa. E attraverso...
Poi devo dirti una cosa, vai pure.
Quindi attraverso, diciamo così, l'esperienza tattile, mio padre condensava tanti tipi di contenuti, no? Fatto che sono sull'idea della presenza, dell'archetipo della presenza, quindi la verticalità, oppure la tau, oppure l'impronta, il segno, no? Fatto, cosa. Ma anche un processo di educazione continua attraverso il contatto, no? Fatto le cose. E questo forse oggi è uno degli aspetti che mi va di sottolineare, in quanto l'educazione non è, può essere in emergenza un'educazione a distanza, no? Fatto, ma la reale educazione avviene in presenza, proprio hai bisogno della prossimità fisica per destare l'attenzione, per destare la curiosità, per destare l'intuizione.
Certo, certo. Io, Luca, volevo sottolineare quello che hai detto, perché poi ci ritornerò, cioè quando tu parlavi appunto del rapporto con l'opera e con la materia di tuo padre, sottolineavi, hai parlato di comunicazione, quindi di dialogo, no? E questa è una cosa molto interessante su cui poi ritornerò. Io, Luca, ti volevo chiedere quest'ultima cosa, di ricordare della fondazione che avete realizzato, che raccoglie la gran parte, credo, delle opere di tuo padre, e se anche se è possibile che eventualmente visitarle, eccetera, perché magari abbiamo destato la curiosità i nostri amici alla radio, sapere se è possibile fare, e naturalmente fare una visita tattile.
Sì, diciamo, giuridicamente non è una fondazione, ma è un archivio, no? Fatto il coso, e ha come scopo prioritario quello di muovere un discorso intorno alla cultura a 360 gradi, quindi quello che riguarda anche appunto la didattica, la formazione, ma anche il recupero poi delle opere, no? Fatto non soltanto quelle di mio padre, insomma, adesso abbiamo organizzato questo tipo di lavoro, ed è nato, ed è bello, perché è nato spontaneamente dalla volontà di tante persone che lo hanno incontrato nella loro vita. Quindi questo aspetto, se vuoi, comunicativo di mio padre, che era contenuto nel suo lavoro, ma principalmente nella sua persona, insomma, continua a produrre dei semi importanti. Per quello che riguarda l'archivio, quindi la casa studio, certamente noi l'abbiamo aperta e continueremo a farlo, a visite ovviamente programmate e studiate assieme, secondo un calendario, insomma, quindi sicuramente sì. Anzi, ci fa molto piacere questa domanda, insomma.
Perfetto, vuoi lasciare un contatto, una mail, qualcosa eventualmente per qualcuno che volesse contattarti?
Sì, adesso il sito è in costruzione, no? Fatto, quindi sarà ultimato nel giro di una mesata, siamo alle ultime battute, perché raccogliamo all'interno del sito, diciamo così, diamo la possibilità di avere una visione abbastanza estesa dagli anni della formazione in su dell'opera di mio padre. E per adesso lascio la mia email, lucasguanci@libero.it, dove mandare. Poi, nel momento in cui ci sarà il sito online, ci sarà l'email dedicata a una mesata. Quindi questo è cosa. All'interno del sito, ovviamente, grazie anche a / Radio Web, mi piacerebbe mettere anche questa conversazione di oggi.
Assolutamente, faremo in modo di fargliela naturalmente avere, e noi aspettiamo allora che il sito sia definitivamente in costruzione per poterne poi riparlare.
Sì, sì, esattamente, anzi, se questa è anche l'occasione per un prossimo appuntamento telefonico, io sono più che disponibile.
Benissimo, benissimo. Grazie mille allora.
Grazie Luca.
Grazie a voi.
Grazie Luca, grazie, a presto.
Grazie a tutti quanti per essere stato con noi. Noi proseguiamo dunque con la nostra scaletta che prevede adesso proprio la poetica e le opere, no, di Sguanci,
sì,
ma siamo
diciamo
agli inizi degli anni 60.
A questo punto ci tuffiamo un po' proprio dentro la poetica del nostro artista, prendendo in considerazione proprio questo decennio degli anni 60 e le opere che sono state realizzate in questo periodo, soprattutto il legno di ciliegio, di quercia, di noce, di olivo, insomma tantissime varietà di legno. Ecco, attenzione, qui viene proprio il nocciolo della questione, sono state definite opere organicistiche. Allora, che cosa significa organicistiche? Semplicemente che, insomma, queste sculture sono caratterizzate da una forma organica, cioè che rimanda a degli organismi viventi, animali o vegetali. Gli stessi titoli delle opere di questo periodo rimandano proprio a questa essenza vitale, a questa essenza dinamica. Alcune opere hanno preso il nome di espansione, altre di corpo, sboccio, divenire, essere, energia. E queste opere quindi non si presentano assolutamente come materia inerte, ma si presentano come un organismo vivente, un organismo che palpita dentro le opere, sembra quasi che scorra una sorta di linfa vitale che le fa pulsare. Voglio precisare che queste, lo voglio ripetere, non sono opere figurative, cioè non rappresentano questo o quell'animale, questa o quella pianta. Sono delle opere informali, le possiamo assimilare ad esempio a qualche strano organismo unicellulare che magari vive nelle profondità degli abissi, no? Oppure sono opere che si appellano a qualche parte anatomica per farla diventare però un organismo a sé stante. Un'opera di cui vi parlerò poi si chiama Ala del Mondo, quindi ala è una parte di un organismo, appunto di un animale, di un essere vivente. Ma Sguanci non la prende come parte, la prende come il tutto, cioè l'ala stessa diventa organismo vivente, a sé stante, compiuto. E questa è una cosa molto interessante. Sono opere già autosufficienti, compiute, autonome, come proprio nel caso dell'Ala del Mondo, che è presente tra l'altro nella collezione del Museo Mero, che ospita 4 opere di Loreno Sguanci, e di cui parleremo fra un po'. Chiarito un po' questo concetto di arte organica, no? Parlando di Loreno Sguanci, adesso mi volevo avventurare insomma con qualche rischio in un richiamo alla stretta attualità. Allora, io ho parlato, no, in queste forme particolari, con densità, con cavità, rotondità, asperità, eccetera, di organismi quasi unicellulari che rimandano ai batteri, rimandano anche, appunto, e questo è il percorso che volevo intraprendere, la stretta attualità del virus, no? Ora attenzione, virus chiaramente significa veleno. Se veleno deve essere, allora, le opere di Loreno Sguanci possiamo dire che sono un veleno utilizzato a fini terapeutici. Ad esempio, per capirci meglio, in Cina, l'anno scorso, ma anche in questo periodo, ho letto delle notizie che c'è il boom di punture a base di veleno d'ape, perché ritengono, no, che questo veleno possa sia prevenire che curare molte malattie, anche gravi, con una sorta di panacea, quindi un veleno usato a fini terapeutici. Le opere di Sguanci, di cui stiamo parlando, quindi sono una panacea per lo spirito, in questo caso, per i sentimenti, per l'armonia, se vogliamo, con la natura e con noi stessi. Il virus di Sguanci combatte quindi, possiamo dire, l'egoismo, le chiusure mentali, il pensiero unico, no? Le brutture dell'umanità. In questo senso l'opera, l'organismo pulsante, palpitante, modellato e scolpito nel legno rappresenta proprio questo, ecco, per fare un richiamo così alla stretta attualità. Ma adesso proviamo a prendere in considerazione quest'opera, l'Ala del Mondo, no? Come dicevamo, è del 1962 ed è il materiale utilizzato è il legno di quercia. Diamo anche delle dimensioni in modo tale che possiamo raffigurarci un pochino quanto è grande questa opera. è larga circa 85 centimetri, in altezza sono sui 45 centimetri, profondità 60 centimetri, quindi un'opera anche abbastanza grande. Ripeto, si trova al Museo d'Arte di Città Romero di Ancona e sostanzialmente è un'opera che era stata creata da Lorenzo Sguanci per partecipare quell'anno, nel 62, alla Quadriennale di Roma, tra l'altro. Adesso provo a descriverla utilizzando le parole che sono sul sito del Museo Merlo. Sapete che molte opere, per chi diciamo frequenta il sito, molte opere della collezione sono descritte, hanno una scheda descrittiva. In questo caso la del mondo,
diciamo, Andrea, che insomma, per chi ci sta seguendo sulla pagina di Slash Radio Web, stanno scorrendo anche le immagini relative a quanto stiamo dicendo, quindi per il pubblico di vedenti che ci segue sulla pagina di Facebook può anche vedere le opere che adesso tu andrai anche a raccontare. Ne approfitto a proposito, perché non ho ancora salutato Alessio al di là dello schermo in regia, che ci sta aiutando anche con, non solo con la parte appunto pratica legata alla messa in onda, ma anche con le immagini che stiamo diffondendo. Quindi ti lascio nuovamente la parola, perdonami, ma ci tenevo a dare questa precisazione.
Certo, certamente. Allora proviamo un po' a descriverla, quest'opera, appunto dicevo, prendendo le parole della scheda che abbiamo sul sito del museo, che la definisce così: la scultura si presenta come una grande ala tagliata verticalmente sul lato destro e che si estende verso sinistra con forme sinuose, morbide, piene. La superficie massiccia del legno risulta calda grazie alla tonalità di colore tendente al rosso ed è caratterizzata interamente, quindi tutta la superficie, da leggeri solchi realizzati con la sgorbia, che è appunto uno strumento tipico di chi lavora in legno, sostanzialmente è una lama, spesso con il profilo arrotondato, che lascia questi solchetti, no, sulla superficie. Pertanto questa superficie così diciamo lavorata, al contatto tattile, no, con il palmo della mano, rimanda anch'essa una sensazione di calore vivo, mentre la forma, con le sue convessità, le sue concavità, i suoi avvolgimenti, le sue espansioni, i rigonfiamenti, trasmettono alla mano appunto di chi le accarezza questa pulsione di vita di cui parlavamo prima, no? Che mi fa dire questo, che è un effetto che viene precluso alla vista, quindi a maggior ragione queste opere hanno bisogno di avere un contatto, diciamo, ravvicinato e tattile per poter davvero comprendere, no, tutto quello che le opere hanno da dirci, perché le opere parlano diversi linguaggi e le parlano a diversi, diciamo, nostri sensi, non solo la vista, quindi, ma in questo caso soprattutto da questo punto di vista alle nostre mani, quindi al nostro tatto. Ora volevo semplicemente spendere due minuti per far capire poi la differenza con le opere che sono successive a questo periodo. Se in questo periodo degli anni 60 abbiamo detto una fase organicistica, quindi queste forme organiche, questi boccioli, questi torsi, questi parti di corpo sestanti, già compiuti, organismi sestanti, gli anni successivi invece si trasformano in forme, diciamo, dove prevale la geometria, dove prevale, se posso così dire, maggiormente la razionalità, nel senso che, e anche qui dovremmo avere un paio di immagini, credo, da poter mandare in onda, si vede subito come le opere hanno una loro geometria, intanto nella forma stessa, che possono essere ad esempio quadrate, oppure assumono la forma di una sorta di stele, no, o di totem. E vediamo anche che il lavoro delle superfici è diverso, nel senso che se prima c'era questa prevalenza del lavoro della sgorbia, quindi di questa, diciamo, creazione di una superficie, di una pelle appunto tattile e quasi viva, no, dell'opera, successivamente anche questi segni diventano essi stessi più geometrici, più razionali, e sono come degli alfabeti, potremmo dire, degli alfabeti ancestrali, no, magari che rimandano a memorie lontane, no? Ecco, quindi anche queste opere naturalmente sono molto belle, però prediligo quelle appunto degli anni 60, proprio per questo rimando più vitale e più, se vogliamo, fra virgolette, irrazionale, di un rapporto più intimo e più diretto con la natura. Ma ritornando adesso appunto al discorso proprio sulla fase organicista, che è quella che più ci interessa, mi è venuto così da pensare che mi sono un po' raffigurato Loreno Sguanci come l'artista sciamano, no? Anche qui, che cosa voglio dire? Abbiamo detto intanto che le opere di Sguanci, se le paragoniamo a quello che succede oggi, è una sorta di virus benefico che lo ha utilizzato, no, a scopo terapeutico. Allora lo sciamano in questo caso è colui che confeziona, no, in questo caso l'uomo della medicina tra il pelle rossa, per esempio, è quello che guarisce, no, che guarisce e cura, e in questo caso abbiamo detto è uno sciamano curatore e guaritore dell'anima, no? E lo fa semplicemente attraverso le forme della bellezza. Ecco. Volevi dire qualcosa?
No, stavo vedendo, stavo ammirando queste immagini che stanno passando proprio sulla nostra pagina di Slash Radio Web, e effettivamente sono dei veri e propri totem, come le stavi definendo tu, le forme geometriche sono particolarmente insomma sottolineate sì, anche all'interno dello stesso tipo di scultura. Comunque ce ne sono diverse, da rombi a linee orizzontali, a linee oblique, insomma si crea un movimento che risulta poi nel complesso geometrico, ma fatto di tante varietà, insomma, ed è anche impressionante il lavoro che viene fatto sul legno, no? Che assume tutte queste forme. E io poi adesso non riesco a capire dalle immagini quanto sono grandi queste opere, Andrea, magari tu ce lo sai dire.
Se torniamo alle opere, quelle successive, quelle che sono nelle immagini, dunque ce n'è una che ha una forma quadrangolare, e credo che quella sia sullo stesso gli 80-90 centimetri, se non un metro addirittura, insomma abbastanza grande, mentre l'altra, che è l'unico bronzo che abbiamo al museo, se è quella più, se mi ricordo bene, ha una forma totemica, una forma a stele, e quella è un po' più piccolina, saranno sui 40 centimetri credo.
Ah, quindi a maggior ragione è un lavoro molto, molto complicato, perché insomma sculture, un conto su superficie più grandi, un conto su superfici più piccoli, insomma andare ad intagliare, a lavorare, credo sia molto complicato, ecco, certo non per uno scultore.
Ritornando, perché non so quanto tempo ci abbiamo,
non
ancora,
è troppissimo, abbiamo 7 minuti, quindi procediamo.
Ecco, allora cerco di procedere velocemente. Sì. Richiamandomi appunto quello che diceva prima Luca, la comunicazione e il dialogo con l'opera d'arte, no? Quindi come ogni sciamano, come dicevamo prima, Loreno Sguanci è capace di entrare proprio in simbiosi con la natura, no? Di instaurare con lei un dialogo, e questo dialogo passa proprio attraverso il contatto, no, delle mani, e passa attraverso il cuore, quindi mani e sentimento, posso dire. E la tecnica, quindi magico rituale, se mi si passa il termine, di Sguanci, quindi è una tecnica tattile, il legno, no, è proprio l'elemento di intermediazione. Le mani quindi captano, no, qualcuno ha parlato di slancio vitale, tirando in causa un famoso filosofo francese, Henri Bergson, che è l'élan vitale, lo slancio vitale, ovvero quella forza interna della natura, quella forza creativa che tende all'armonia universale. Quindi le mani dell'artista sciamano captano, sentono, no? Originano proprio il sentire dei sensi e dell'anima, no? Possiamo dire, producono quindi delle visioni multisensoriali, e sono le mani che traducono poi le visioni in forme concrete. Quindi ecco il ruolo fondamentale nel contatto, nell'entrare in contatto con il legno, quindi con lo spirito della natura, e avere la sua visione, da bravo sciamano, come dire, per renderla poi concreta attraverso una forma, quindi un'opera d'arte, e questo insomma mi sembrava molto, molto bello. E lo stesso Sguanci, tra l'altro, dedica alle mani un bellissimo scritto che del 2004, che è stato ricordato anche da Luca, no? Le mani modellano il sentimento, e vi vorrei leggere proprio due o tre frasi, insomma, che mi sono segnate, che Loreno Sguanci aveva scritto in questo bellissimo pezzo. E dice così, ecco, a un certo punto dice: le mani evocano i miei affetti, parlano di interpretazioni del mondo, sentono il mondo e modellano il sentimento. O ancora, dice, le mani liberano la mente dell'artista, liberano il sentimento che viene tradotto in forma plastica, o meglio, trova nella materia una nuova fisicità. Pertanto avverto, modellando l'opera, di modellare me stesso. Sento che le mani corrono e accarezzano le superfici, permettendomi di aderire con il cuore a quei piani, a quei volumi, al segno inciso. E poi si rivolge a degli ipotetici fruitori e dice questo: la scultura chiede di essere vista e toccata, perché vuole che si giunga al punto della sua origine. Per conoscerla realmente bisogna sognare sulle asperità della sua pelle. L'opera in effetti si pone come elemento fisico, muto, e al pari di un volto deve essere accarezzato per essere compreso. E chiudo e vado a concludere citando un altro passo, in questo caso chiamo in causa un Papa, Paolo VI, il quale sempre in quel periodo, proprio negli anni 60, scrive nell'ambito del Concilio Vaticano II una lettera agli artisti, e credo che questa frase che adesso vi vado a leggere, alla luce di quello che abbiamo raccontato su Loreno Sguanci, sul suo rapporto con l'opera e soprattutto sul ruolo appunto delle mani in questo ambito così artistico e estetico, acquisisce forse ancora più senso. Paolo VI scrive così: questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini. È quel frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni, le fa comunicare nell'ammirazione. E questo grazie alle vostre mani.
È un bellissimo messaggio. Spesso uno se ne dimentica, invece è veramente questo anche lo scopo, no? di toccare l'arte, l'importanza di toccarla. Lo diciamo sempre, quanto è difficile far conciliare, no? il verbo toccare con la parola arte, sembrano due cose tra di loro così strane, invece più andiamo avanti in questo percorso e più ci rendiamo conto invece di quanto le due cose possano e debbano coesistere il più possibile. Andrea, noi ti ringraziamo per questa bellissima lezione. Anche oggi abbiamo imparato moltissime, moltissime cose in più, e tra l'altro oggi doveva essere l'ultima delle puntate dedicate a questo ciclo, ma sono andate molto bene, quindi ci saranno altre 4 puntate.
Sì, non vi libererete facilmente del Museo Merlo, insomma.
No, noi non ci vogliamo liberare. Ci vuoi anticipare già qualche cosa? Vogliamo dire qualcosa a chi ci sta ascoltando sulle prossime appuntamenti?
In realtà non sono informatissimo, perché poi adesso ha preso tutto in mano Annalisa, giustamente, Annalisa Trasatti, che saluta, probabilmente sarà all'ascolto. Quindi so che lei sta appunto organizzando le 4 successive puntate. Credo che la prossima sarà curata da un altro, diciamo, membro dello staff del Museo Mero fondamentale, che è Alessia Varricchio, e credo che lei chiamerà in casa un pezzo del 90, che è Michelangelo. Per cui la prossima puntata, insomma, andremo alla grande.
Bello, perché poi
gli appuntamenti sono un po' una sorpresa adesso, almeno per me.
Il resto è sorpresa. Dico, è bello comunque, perché questo anche per dirlo a chi si fosse collegato solamente ora, chi fosse la prima volta che partecipa a questa trasmissione, si passa quindi dalla scultura alla pittura, dall'arte contemporanea e moderna all'arte più antica. Perciò è un vero e proprio percorso molto completo, che ha come filo conduttore quello appunto del toccare l'arte, che è la caratteristica principale del Museo Mero, come poi ci ha raccontato già, e sollecito anche chi fosse interessato ad ascoltare anche i podcast delle trasmissioni precedenti, perché c'è stato anche il direttore appunto, che è Aldo Grassini, che era stato con noi e ci ha fatto capire come è nato questo progetto del Museo Statale Dattilo Mero. Nel frattempo Annalisa ci scrive sulla pagina di Facebook, dove stiamo andando in diretta, confermando che la prossima settimana si parlerà di Michelangelo, e che lo farà la collega, come ha detto bene Andrea, che è Alessia Varricchio, e quindi Sei stato bravissimo, Andrea, vedi, eri super preparato in realtà.
Fortuna, se no Annalisa avrebbe scritto nel messaggio o mi avrebbe darguito già lì in diretta sulla chat.
Sai che sei all'ascolto, sai che è all'ascolto e quindi non potevi assolutamente commettere errori, se ne sarebbe poi accorta, no? Sei stato bravissimo. E allora noi ti ringraziamo Andrea, grazie mille veramente per questa bella puntata. L'appuntamento con Toccare l'Arte alla Radio è per la prossima settimana, sempre di giovedì, sempre alle 15:20. Grazie.
Grazie a voi, a presto.
Avete ascoltato? Toccare l'arte alla radio.